Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Per approfondire tutto quello che accade nei luoghi di lavoro e che riguarda la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Tanti gli infortuni gravi accaduti in questi giorni, l'ultimo in Lombardia ha visto Manuel Vargiu perdere la vita a 45 anni, colpito alla testa da un bullone, espulso da un macchinario sul quale stava lavorando. Questa sera vogliamo partire da due episodi che sono stati anche riportati dal quotidiano Avvenire. Lunedì 10 febbraio l'articolo di Avvenire titolava proprio così: Caporalato, chi sono i nuovi schiavi? Altri casi da Latina a Torino. E aggiungeva un nuovo caso nell'Agro Pontino dopo la morte di Satnam Singh, imbracciante senza protezioni, esposto ai pesticidi, perde le gambe. In Piemonte invece un operaio edile peruviano ferito, abbandonato davanti all'ospedale. E proprio appunto un operaio edile peruviano di 22 anni che è stato lasciato gravemente ferito davanti all'ospedale di Rivoli. Ecco, queste sono due notizie che in qualche modo ci conducono al tema che questa sera vogliamo approfondire e che riguarda, quindi cercheremo di capire la complessità del fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori e in particolare dei lavoratori migranti.
Sarà
Ecco, vado subito a presentare i nostri ospiti con i quali cercheremo di approfondire, di capire questi fenomeni complessi e quindi il tema dello sfruttamento dei lavoratori e nello specifico il tema dello sfruttamento dei lavoratori migranti. E abbiamo cercato ad uscire di sicurezza questa sera di farci aiutare per approfondire il tema da due persone che si occupano da tempo del fenomeno dell'immigrazione e in particolare per esempio anche della tratta degli esseri umani e per esempio vado subito alla prima ospite che è Tiziana Bianchini che lo fa da tanto tempo con la cooperativa Lotta contro l'emarginazione di Sesto San Giovanni. Buonasera Tiziana.
Buonasera, buonasera a tutte le ascoltatori, gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per l'invito e grazie Stefano e buonasera Paolo.
Ecco appunto, hai anticipato, il secondo ospite è l'avvocato, un giurista, l'avvocato Paolo Oddi che è anche lui abbiamo raggiunto telefonicamente che ci offrirà il supporto dal suo punto di vista, dalla sua esperienza di giurista. Buonasera Paolo Oddi.
Buonasera e grazie per l'invito, buonasera.
Ecco, io vi propongo per in qualche modo guidare insieme anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici su questo tema e approfondirlo. Noi abbiamo avuto l'opportunità di avere un'intervista, una testimonianza diretta di un giovanissimo lavoratore che è partito dall'Egitto. Suo soprannome si chiama Motta, viene chiamato confidenzialmente Motta. Questo giovane migrante, lavoratore, parte dall'Egitto e arriva in Italia, attraversa varie appunto peripezie per arrivare in sicurezza in Italia e raggiungere poi anche un luogo a Milano, in un grande cantiere edile dove attualmente ha in essere un contratto. E quindi vi propongo, come dire, le tre parti con le quali abbiamo cercato di imbastire il racconto di Motta, perché le sue parole in qualche modo ci portano a toccare tutti i temi del fenomeno dei migranti e dello sfruttamento lavorativo. Quindi vado subito con la prima parte del suo racconto. Come ti chiami intanto?
Mi chiamo Mohammed Abdelrahman Saleh.
E vieni da?
Dall'Egitto.
Tu sei partito dall'Egitto
più o meno quasi 16 anni.
Che avevi non ancora 16 anni.
Sì.
Ed era l'anno 2020...
22.
Ma era estate o invece a caldo?
Estate.
Era d'estate. Tu hai deciso, non da solo immagino.
Sì, e famiglia. Devo prendere permesso dalla famiglia per uscire dall'Egitto.
Okay. Ah.
E devo aiutare anche.
Ok, quindi prima di partire hai chiesto
alla
famiglia.
Sì.
E c'è stata discussione in questa scelta? Cioè sì. Quando tu gli hai detto voglio andare via?
No, stanno piangendo tutto il giorno.
Certo. Ma e cosa ha detto tuo papà?
Quando... Ha detto non si può, forse muoio
nel viaggio.
Nel viaggio, poi...
È pericoloso.
Facciamo senza te. Ho fatto un po' con loro, poi mi hanno detto fai quello che vuoi. Mi ha lasciato andare.
Ti ha lasciato andare?
Poi
ma perché tu hai immaginato di partire, hai pensato di partire e non stare in Egitto?
Sì.
In Egitto cos'è che non ti piaceva?
Non riesci a fare la vita come tutti, capito?
Non è possibile.
Non è più.
Non c'è la possibilità. Ma il tuo papà lavora?
Adesso sì.
Sta lavorando adesso, ma quando sei partito no?
No, e lavora ma non tanto.
Ok, quindi non sufficiente per mantenere tutta la famiglia.
Perché mio padre ce l'ha un problema nella schiena, non lavora tanto.
Quindi. Ok, e quindi c'era bisogno insomma.
Sì.
Quindi tu ti sei sentito anche di farlo per te
e per la famiglia.
E per la famiglia. Ecco, questa è la sua prima parte, la descrizione delle ragioni in qualche modo che inducono Motta Mohamed a partire. E quindi vi chiedo subito, Tiziana, è un racconto in qualche modo che ha intrecciato, immagino, nei tanti casi che hai potuto seguire nel tuo lavoro?
Beh, intanto voglio ringraziare Motta per essere qua stasera con noi a raccontare la sua storia, perché credo che sia importante che i racconti arrivino direttamente dalle persone che vivono questa esperienza, non solo da noi che facciamo da, come dire, mediatori e portavoce di alcune storie, di alcuni racconti. Sì, di queste storie noi, io e chi lavora con me, i miei colleghi, le mie colleghe di cooperativa, gli operatori, anche i legali che lavorano con noi, ne abbiamo incontrate e sentite tante. Sono storie di giovani ragazzi e di giovani ragazze, perché c'è, come dire, anche una migrazione femminile,
certo,
importante. Ma appunto quando parliamo di questi giovani ragazzi che partono da famiglie che provano in qualche modo a trovare una strada, una possibilità, un futuro nei paesi di origine, ma questa possibilità non c'è, no? Non c'è la possibilità di non solo lavorare, non c'è la possibilità di avere, di prevedere, di poter costruire e pensare un futuro nel quale si sta bene, si sta meglio, c'è una possibilità di avere una vita
di realizzarsi,
dire, in qualche migliore, modo. Di realizzarsi. Mm. E quindi di storie come queste tante.
Invece Paolo, le ragioni in qualche modo determinano, poi segnano, come dire, nell'arrivo nei vari paesi, come in Italia, poi un percorso di, come dire, di tutela e di riconoscimento di soggiorno legale?
Allora, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per la testimonianza, testimonianza di questo giovane, che è importante che si metta appunto in evidenza, perché spesso noi parliamo degli stranieri senza dare loro voce, quindi intanto bene, grazie. Allora, la normativa non è costruita in un modo che consenta facilmente l'ingresso per motivi di lavoro. Sapete tutti che si discute da moltissimi anni, diciamo dall'entrata in vigore del testo unico sull'immigrazione, poi modificato innumerevoli volte negli ultimi 20, 22, 23 anni, in modo sempre peggiorativo, ma che di fatto però ha sempre mantenuto questa impostazione, tutta questa impalcatura normativa, ovvero la necessità per il lavoratore che vorrebbe, anche giovane naturalmente, anche a volte, talvolta anche minorenne, ma poi capiremo meglio insomma l'aspetto della minorità, che desidererebbe venire in Italia, dove il lavoro in Europa c'è per molti lavoratori, specie in lavoratori manuali, in campo lavoro manuale, ecco, di poter entrare con una richiesta di visto per lavoro e quindi poter accedere al nostro territorio come territorio dell'Unione in modo legale, appunto attraverso il visto da richiedersi presso un'ambasciata di un paese dell'Unione Europea. Muovere in questo modo, in questa direzione, appunto, sarebbe la direzione auspicata che tutti noi vorremmo essere ci fosse insomma nel nostro ordinamento. I ragazzi, specie giovani, sono costretti, sapendo peraltro che l'assorbimento poi nel mercato del lavoro del nostro paese e in altri c'è, perché appunto il lavoro per questo tipo di lavori, il mercato del lavoro offre possibilità, e questi ragazzi finiscono per partire nel modo in cui raccontava Motta, cioè in un modo molto avventuroso, molto pericoloso, con un viaggio che tanto sentiamo raccontare e che viene anche voglio dire rappresentato a livello mediatico, ma del quale noi poi non sappiamo fino in fondo, perché non lo viviamo in prima persona, le drammaticità, le angherie, l'estremo pericolo appunto che questi,
ecco,
giovani,
su questo
giovani
vivono, esatto, su questo
vivono.
Il racconto adesso proseguirà e ci faremo condurre dalle parole di Motta proprio in quello che giustamente stavi rappresentando te, Paolo, e quindi provo a introdurre i passaggi successivi del racconto,
certo,
di Motta. Ascoltiamo insieme. E quindi era estate, no? Faceva sì. caldo,
sì.
ma tu da solo o con qualche amico?
No, con il mio cugino.
Con tuo cugino?
Sì.
Siete partiti, tuo cugino stessa età?
No, più piccolo di me.
Più piccolo ancora?
Sì.
Quindi quanti? 14?
14 ce l'aveva.
E quindi voi due siete partiti, ma come avete fatto?
No, siamo partiti che c'era un signore che ti fa partire dall'Egitto fino qui, ma però non le vedi questa persona.
Solo hai dovuto?
Al telefono.
Hai dovuto pagare però?
Sì.
Ma quindi
15.000 euro.
Quanto?
15.000 euro.
Quindi la tua famiglia?
No.
Tu?
Devo pagare.
Cioè
ho
devi?
Già pagato un po', ci manca il resto, capito?
Quindi stai ancora pagando?
Sì.
Quindi quanto ti manca ancora?
Tanto.
Tanto.
Sì.
Si spiegano tante cose. Ecco appunto, qua è diciamo l'organizzazione del viaggio e di chi collabora, diciamo così, tra virgolette, per tutto il viaggio, perché poi lo sentiremo nei passi successivi, che è una persona inesistente in carne ed ossa, ma che telefonicamente riesce a coordinare, diciamo, questi viaggi della speranza. E costosi, perché Motta appunto ci dice sta pagando una parte di quello che deve a questa persona, e è una cifra importante, 15.000 euro. Quindi diciamo inizia il suo percorso e come anticipava Paolo, stiamo parlando di due ragazzi di 14-15 anni che si avventurano nel mondo teleguidati da questi personaggi il cui unico contatto è telefonico. Ecco, il racconto prosegue, poi torno un attimo a risollecitare, diciamo, le vostre esperienze, Tiziana e Paolo. Ascoltiamo insieme l'altra parte, che è il primo tentativo che mettono in atto Motta e suo cugino. Ma torniamo al viaggio.
Sì.
Quindi tu parti d'estate con tuo cugino,
sì.
14 anni, tu 15, quasi 16, non
sì.
ancora, e questa persona al telefono, ma che è...
quando ha arrivato l'Emirato, c'era persona c'era persona che mi ha preso dall'aereo,
sì.
mi ha portato una casa.
Ok.
E poi il secondo giorno siamo partiti a Turchia e c'era altra persona, mi ha preso, mi ha portato una casa, così. E poi da Turchia le facciamo il viaggio a piedi.
Dalla Turchia il viaggio a piedi verso la Grecia, giusto?
Sì, anche verso la Bulgaria.
Dopo, ecco, verso...
No, o qui o qui.
Sono okay. due possibilità.
Sì, anche c'è anche una possibilità con la barca.
Ma tu le hai provate tutte?
E le ho provate tutte.
Ogni tentativo devi dare dei soldi?
No, è una prova. Se arrivato, devi pagare, se no stai come te.
Il primo tentativo qual è stato?
Con la barca.
Con la barca, cioè da dove?
Da Turchia a Italia.
Ah, direttamente?
Diretto,
quindi.
Sì.
E lì com'è andata?
Mi sono arrivato a Grecia.
Più o meno all'altezza della Grecia.
E poi c'è arrivato la polizia, l'hanno sparato su di noi.
Cioè in mare?
Sì.
Quindi una barca della polizia della Grecia,
sì.
che ha visto... Quanti eravate sulla barca?
Eravamo 200.
200?
Sì.
Quindi la polizia è arrivata con la loro barca.
Sì.
E...
hanno sparato e hanno preso la persona, quella come guidano.
Cioè l'hanno arrestata?
Sì. E poi l'hanno boccato la barca e hanno lasciato noi e andato via.
Ah, quindi hanno preso
sì.
chi guidava la barca in quel momento?
L'hanno messo...
L'hanno ammanettato?
Sì, e poi l'hanno andato via.
Cioè, sono andati via con lui
sì.
e hanno bucato la barca e vi hanno lasciato nella barca che stava affondando?
Sì.
Quindi tu ti sei trovato con tuo cugino in acqua, nel mare?
Mi sono lasciato da Dio, ho detto, guarda. Tra un po' vengo da te e
cioè,
basta.
Ma ed era di giorno, di notte?
No, nel pomeriggio.
Di pomeriggio?
Sì.
Ma il mare com'era? Calmo?
No.
No, era agitato.
Sì, anche c'è un po' di ragazzi che lo conoscono a chiamare la polizia. Hanno chiamato la polizia di Turchia e sono arrivati con l'elicottero su di noi. Poi è arrivata una barca.
Ok, e quindi vi hanno caricato, sono riusciti a salvarvi? Ma abbiamo salvato tutti o?
Sì, tutti. E poi mi hanno portato noi a carcere.
In Grecia?
No, in Turchia.
Nuovamente indietro, ok. Sì, quindi in Turchia vi hanno portato in carcere.
Sì.
In carcere, cioè, tu e tuo cugino eravate sempre insieme o vi hanno divisi?
La prima volta, da guarda, quando ho bucato il come si chiama, la barca, siamo stati...
divisi?
Sì. Lui è andato su un'altra, io sono andato con quella che è arrivata prima. Poi siamo incontrati nel carcere,
okay.
Siamo stati un po' tanto.
Più o meno quanto tempo?
4 mesi.
Ecco, questo è appunto una parte del viaggio. Appunto, qua iniziamo a intravedere la pericolosità, insomma, le traversie e il pericolo di vita, come ci ha raccontato appunto Motta. E abbiamo inteso e capito che appunto sono due minori. E Paolo, su questo stiamo parlando di due giovanissimi, cioè incredibile.
È incredibile, chiaramente è molto drammatico ascoltare queste parole e lasciatemi dire che noi come cittadini europei contemporanei ormai da anni dovremmo, noi democratici, noi persone che hanno a cuore la dignità umana, che anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea come valore, come principio, oltre che nella nostra Costituzione, dignità della persona umana, noi non dovremmo consentire che le persone arrivino nei nostri territori in questo modo, non dovremmo smantellare questa impalcatura appunto giuridica e queste politiche migratorie che spingono i ragazzi a rivolgersi ai trafficanti di persone che poi li mettono in questo, a correre questi grandissimi rischi, come raccontava, rischi di vita, rischi di annegamento a seconda rotta mediterraneo centrale, rotta balcanica, qui siamo tra le due rotte, mi sembra di capire, cioè tra il mare e la Turchia e il tentativo poi di arrivare a piedi. Comunque, ecco, il tema del minore straniero, dei minori stranieri, è un tema molto importante, perché parlo dell'Italia. Il minore straniero non accompagnato, come è il caso di Motta, chiaramente il cugino non, come lui, si trova nella stessa condizione giuridica, se riesce ad arrivare in Italia è tecnicamente inespellibile. Cioè, in Italia abbiamo un ordinamento in questo senso avanzato, già nel testo unico sull'immigrazione del 98, non modificato negli anni 2000 e poi rinforzato dalla legge Zampa nel 2007, il minore straniero non accompagnato ha diritto ad un permesso di soggiorno per minore età, è inespellibile, quindi ha diritto a questo permesso. Negli anni, se, dipende da quando arriva, perché se arriva molto giovane, cioè tra i 14 e i 15 anni, e viene, come prevedono appunto la legislazione in materia, viene preso in carico dai servizi dei comuni, dei territori dove appunto vengono rintracciati questi minori, e partecipa ad un programma della durata di 3 anni di formazione, lavoro, eccetera, avrà al 18esimo la conversione del suo permesso di soggiorno per minore età da minore età a studio o lavoro. Oppure, se viene diciamo così, affidato ai servizi ancora fine 21 col proseguo amministrativo, potrà proseguire anche con un permesso per affidamento, poi convertibile al 21esimo. Il problema nasce per questi ragazzi che arrivano dopo i 16-17 anni, cioè che arrivano quasi a ridosso della maggiore età. Sono tanti, purtroppo, non è il caso di Motta, però insomma molti arrivano attorno ai 17, tra i 17 e i 18. Per questi ragazzi, purtroppo, è stato reintrodotto da uno dei tanti decreti sicurezza che si sono succeduti, credo appunto quello Salvini, all'obbligatorietà, cioè necessario, ci deve essere una richiesta obbligatoria, quindi di un parere atto alla conversione, che è necessario per poter convertire il permesso di soggiorno al 18°. Questo permesso quindi potrà essere rilasciato, cioè quello dai 18 in poi, solo al ragazzo che dimostra di aver avuto in quel breve periodo un minimo di integrazione e quindi in qualche modo la fortuna di essere magari accolto in una accoglienza, in una struttura che lo accompagna anche se per pochi mesi prima della minore età, e che quindi lo aiuta a ottenere questa conversione anche magari con l'ausilio del tutore volontario, che è una figura che è stata introdotta nel 2017 e di cui sentiamo anche la carenza, pure molto importante, ma non ce ne sono a sufficienza. Quindi diciamo che per il minore diciamo tra i 16, 17 e i 18 non accompagnato che arriva in Italia, oggi il grande problema e la grande sfida è: riuscirà o non riuscirà a convertire il suo permesso al 18°, quindi riuscirà a proseguire con una regolarità di soggiorno da maggiorenne, oppure ritorna in irregolarità e quindi a rischio di espulsione?
Certo. Ecco, Tiziana, poi ritorneremo a diciamo al racconto di Motta, perché poi ci riporta alle parole che adesso stava appunto descrivendo Paolo. Ma in questa prima parte di viaggio, anche nella tua attività, poi una volta arrivati in Italia, ci sono delle difficoltà da parte di questi ragazzi, di questi migranti, e la vostra attività come cooperativa interviene in quella fase, giusto?
Sì, assolutamente. Si provano appunto a partire dall'incontro e dalla ricostruzione delle storie delle persone migranti, dei ragazzi, degli uomini e delle donne, perché appunto un po' come diceva, individuava già Paolo, non solo minorenne, ma ci sono persone anche che hanno un'età maggiore, sono più adulti, sono portatori di un progetto migratorio che appunto è di sostentamento per sé e per la famiglia, e che hanno delle condizioni diverse da quelle che sono appena state raccontate, no? Rispetto a quelle che è la tutela dei minori fino a quando raggiungono la maggiore età. È chiaro che c'è appunto un impianto legislativo che è ostacolante per l'ingresso in Italia, per l'integrazione. Per l'ingresso in Italia evidentemente è una, in Europa anche, no? Perché insomma non è che siamo da soli, certo. Ci sono anche gli altri stati membri europei che hanno costruito questa chiusura, questa fortezza nella quale è difficilissimo entrare se non attraverso le organizzazioni di trafficanti. Quello che accade è che appunto si provano a raccogliere e a mettere in fila, no? Temporalmente e spazialmente quelle che sono le rotte e le storie migratorie. Dico temporalmente e spazialmente perché appunto dai pochi racconti, no? Dalle poche parole ma significative che Motta ha raccontato, siamo di fronte a dei viaggi che non sono semplici, sono costantemente interrotti ai confini. Chi ad esempio attraversa l'Africa a piedi o con dei mezzi di fortuna organizzati dai trafficanti, ad ogni confine incontra un ostacolo, viene venduto o acquistato da altre organizzazioni di trafficanti, aumenta in questo modo il debito che per arrivare, no, nel nostro paese. Certo. Esatto, ci sono anche una serie di soprusi e violenze che vengono perpetrate sulle persone. Allora che cosa succede? Che il tentativo di costruire e rimettere insieme questa storia, queste storie che possono, come dire, durare anche 2, 3, 4 anni, ci sono persone che ci mettono tantissimo tempo perché non riescono ad avere sufficientemente soldi per passare da uno stato all'altro, da un'organizzazione all'altra, da un tentativo all'altro, ci mettono appunto tantissimo tempo, e mettere insieme queste storie è oltretutto molto doloroso, perché certo, non sono solo degli intoppi alla frontiera, come dire, si richiamano nei racconti delle storie, dei vissuti traumatici e di violenza che sono veramente a volte inenarrabile e anche difficili ascoltarli. Perché serve mettere insieme queste storie? Serve perché ci aiuta e aiuta le persone, da un lato, a prendere consapevolezza di quello che è successo e di prendere consapevolezza anche dell'essere portatori di diritti, quindi non solo persone che migrano perché vogliono migliorare, che hanno subito una serie di violenze o dei torti o dei soprusi, sono portatori di diritti e questi diritti devono essere resi esigibili da chi come noi o come le istituzioni dovrebbe per consentire davvero un percorso di integrazione alle persone. Vanno ricostruiti perché rispetto all'impianto normativo italiano di agevolare o di arrivare a una regolarizzazione sul territorio italiano, è poi necessario con le persone riuscire a comprendere quali sono le reali opportunità effettive, opportunità di regolarizzazione, attraverso quali canali, attraverso quali modalità e attraverso quali sistemi di protezione sociale, a volte di protezione proprio fisica delle persone, è importante attivare.
Ok, allora proseguiamo un attimo, perché proprio Motta in qualche modo ci rappresenta quello che state dicendo, e aggiungo, Motta è un ragazzo appunto giovanissimo, come dicevo e come abbiamo inteso, e che a volte non, magari traspare dal racconto radiofonico, accenna un sorriso, ma è un sorriso che in qualche modo cerca di non so come dire, nascondere o allontanare mentre racconta quello che ha vissuto, ed è un racconto, è un sorriso che in qualche modo cerca di acciuffare la voglia di continuare a vivere. Eravamo rimasti al carcere in Turchia e lì immagino non era piacevole stare.
Se fai qualcosa ti picchiano, ti ammazzano proprio. Guarda, funziona così. Oggi c'è una regola che tutti gli egiziani che ci beccano nel mare, né questo, stanno in carcere finché c'è un'altra regola che fanno uscire.
Ah, ok.
Capito?
E quindi voi, cioè, siete usciti dopo 4 mesi perché sono cambiate, diciamo, le regole?
Sì, e fanno uscire gli egiziani e quelli, come si chiama? C'è un altro paese, era con noi, non mi ricordo qual è, ma però questi lo fanno tornare il loro paese. E gli egiziani restano in carcere e gli altri, quelli di Siria, di Palestina, di quelli altri, che c'è guerra nel loro paese, lo fanno uscire subito.
Ok.
Capito?
Invece voi vi hanno tenuto.
Sì.
E lì avrei visto delle cose non belle.
Sì. Tante cose. Ci becchiano sotto.
Cioè questo durante il giorno.
Afghanistan.
Sì. Era l'altro loro, stato. Ok.
Sì. Loro, se c'è qualcosa, abbiamo litigato una volta che c'era un ragazzo egiziano, stava dormendo. C'è questo ragazzo dell'altro paese, l'ha picchiato con la scarpa. Hanno fatto un problema e c'è il ragazzo dell'Afghanistan. L'hanno preso, sai, la cosa della finestra, quella del ferro. Lo fanno come un coltello e poi ti becchiano con questo. Ci arriva la polizia, ti becchia tutto. E poi lasciano, poi ci vado via, capito? E basta.
E quindi, cioè, vi hanno lasciato poi, dopo 4 mesi, immagino, d'inferno, vi hanno lasciati liberi e tu eri con tuo cugino comunque.
Sì.
E cosa avete fatto poi in quel momento lì?
Siamo tornati della stessa persona.
Quindi da lì avete provato ad andare avanti nel viaggio.
Sì.
Quindi eravate in Turchia.
E poi proviamo da quella strada di Bulgaria.
Quindi
se ti vedono la polizia, ti lasciano il cane o ti ammazza. O ti mangio.
Cioè il cane, loro usavano la polizia, questo in Bulgaria.
Sì.
Quando vi vedevano, diciamo, nei
il
passanti.
Cane, quelli della polizia, si sentono come di stesso da lontano. Se hai la paura, qualcosa, li dicono così, ma però a me sono. Lo so che il cane non fanno niente, che, capito? Però l'hanno lasciato il cane su di noi, hanno mangiato noi, mi hanno preso della gamba e del mano, capito? E poi hanno portato noi un giorno nel carcere di loro, tutto il giorno ti picchiano. E poi secondo giorno...
E le ferite che avevi del cane te le hanno curate o...?
No, te lasciano così, capito? E poi siamo stati in carcere un giorno, il secondo giorno siamo partiti. E poi quando ti passi in un'altra parte c'è qualcuno che ti prende.
Cioè alla frontiera?
Sì.
Dove c'è il passaggio di due stati, no?
Sì.
Tu dici passiamo però...
E poi qualcuno ti prende. Dell'altra parte lasciano il cane dietro te, capito?
Quindi ricomincia ancora?
Sì, abbiamo visto persone morte, tante. E poi o torni con tu vestiti o torni senza niente, nudo.
Nudo? Cioè quando vi prende, diciamo, la polizia...
No, anche, guarda, se il cane non ti tocca, avanti il frontiere, quello, ti fanno togliere
tutto.
I vestiti e torni nudo.
E quindi ti trovi, è capitato anche a te, no?
Sì, mi sono tornato tre volte nudo.
Sei arrivato che era inverno, ma faceva freddo magari.
Sì, questi giorni faceva freddo.
Quindi è sempre con tuo cugino vicino, sempre.
Sì.
Quindi vi siete trovati...
No, l'ultima volta siamo in divisione...
Vi hanno viso?
Sì, lui è andato sulla barca e io mi sono provato da Bulgaria.
Ah, quindi avete preso due strade
diverse.
Ho capito.
Sì.
E quindi lui ha preso la strada nuovamente della barca e tu invece...
E ho preso da Bulgaria.
Della Bulgaria.
Albania.
Sì.
Con l'aereo.
Sì.
L'hanno tenuto in Albania e fanno tornare da nuovo.
Indietro.
Indietro. E poi siamo stati in carcere come un comunità, ma però un carcere.
Mm-hmm.
Non ti fanno uscire più e non hai il telefono solo 2 ore o 3 ore al giorno. Io mi sono chiamato il signore, quello che mi fa partire. Ho detto: guarda, non ce la faccio a stare qui. Mi ha detto: devi scappare oggi. Mi sono preso il telefono, sono salito sul muro, scappato, preso un taxi, sono andato vicino a casa. Lui mi ha portato un zaino, nuovi vestiti, sono partito.
Ma quindi questa persona, insomma, dal telefono però...
Sì,
ti segue in qualche modo.
Ti segue e ti fa persone incontrate,
mm-hmm.
capito?
Cioè ti porta in...
a un'altra persona,
capito? Ad altre persone. Ma in tutto questo però immagino che tu chiamavi anche la tua famiglia?
Ah, ogni tanto.
Ogni tanto.
Perché se no, se le chiamo tutta la volta, c'è una volta che sto male, non riesco a chiamarla, se le chiamo...
È meglio di no.
Meglio di no.
Certo. Capisco. Quindi poi, insomma, a quel punto tu sei riuscito a arrivare, quando sei riuscito ad arrivare in Italia, che strada avevi preso?
Bulgaria.
Dalla Bulgaria nuovamente.
Sì.
E lì
però sono passato.
Sei riuscito.
Sì, e poi mi sono andato a Serbia.
Ok.
Ma questa volta l'hanno preso, poi ci hanno becchiato, poi ti fa tornare indietro. E mi sono provato di nuovo. Sono passato.
E ce l'hai fatta?
E ce l'ho fatta.
Sempre a piedi?
Sempre a piedi.
Cioè, quindi Serbia, Albania?
No, Serbia, quella, come si chiama, quello che parlano tedesco.
Austria.
Austria. Austria. E poi d'Austria ci arriva una macchina, ti prende e fa tutta autostrada.
E sei arrivato?
A Italia.
Thank you.
Ecco, Motta ci ha raccontato appunto il suo viaggio e è arrivato finalmente in Italia nel suo racconto. È passato anche per l'esperienza delle comunità poi in Italia. Adesso per esigenza di tempo non riusciamo a mandare in onda tutto il suo racconto, poi magari riusciamo a mandare il pezzo in cui ci descrive le condizioni attuali. Però Paolo, ecco, lui nella condizione di minore età, quindi ha un permesso per minore età attualmente e ha un contratto di lavoro a tempo determinato, racconta questa esperienza delle comunità e ancora è, come dire, aperta la sua questione perché deve ottenere, mi raccontava poi fuori dalla registrazione, questa dichiarazione, questa relazione che, se non ho capito male, deve essere rilasciata poi dal ministero. È corretto, Paolo?
Sì, allora è corretto. Dunque, il ragazzo quindi ha avuto finalmente un accesso, un permesso di soggiorno per un'età quando è arrivato in Italia. Poi magari torno un attimo anche sulla quello che racconta di terribile che gli è capitato durante la rotta, perché volevo darvi un paio di indicazioni. Certamente il permesso di soggiorno per minore età, io adesso non ho capito esattamente quando è arrivato, che età è arrivato Motta in Italia.
Aveva circa 16 anni.
16 anni, quindi purtroppo è arrivato un po' dopo, infatti dici 3 anni che di fatto consentono, se poi la persona, ragazzo, è preso in carico, una conversione quasi de plano, insomma quasi in automatico. Quindi lui sicuramente dovrà chiedere prima del compimento del 18esimo, importantissimo che venga richiesto prima, con l'aiuto, ripeto, dell'accoglienza che lo segue, comunque del tutore volontario, se c'è, nel suo caso è stato nominato, faccia domanda con una modulistica che le accoglienze e chi segue questi ragazzi dovrebbero conoscere, faccia pervenire al Ministero del Lavoro, direzione in politica di immigrazione, quindi è incardinata questa direzione non presso il Ministero dell'Interno ma presso il Ministero del Lavoro, una richiesta di parere per la conversione. Su internet si trovano tutte le indicazioni che servono per poter ottenere questa conversione al 18esimo. Sicuramente ci vuole il passaporto, spesso questi ragazzi il passaporto non ce l'hanno e quindi ci vorrà un'attestazione di identità consolare in sostituzione, e quindi bisognerà prendere contatti col consolato del loro paese e poi appunto ci vorrebbe una sorta di relazione che spiega a questo ufficio ministeriale il percorso che sta intraprendendo il ragazzo, il minore. Certamente se sta lavorando, allegare documentazione in tal senso, e questo potrebbe senz'altro, ovviamente l'assenza di precedenti penali, il percorso comunque un percorso di integrazione, dovrebbe portare poi alla conversione, quando il parere verrà restituito anche alla questura competente davanti alla quale pende la domanda di conversione, dovrebbe portare poi alla conversione del permesso. Quindi questo parere si configura come un segmento fondamentale, indispensabile in tutta la procedura finalizzata alla conversione al 18esimo. Quindi bisogna sicuramente curare questo aspetto, certo. non sottovalutarlo. Certo. Volevo però dirvi, ovviamente perché sono rimasto come sempre estremamente turbato dal racconto del suo viaggio, come noi, ripeto, non possiamo non turbarci, noi, ripeto, europei contemporanei, comunque privilegiati, i nostri giovani certamente per andare all'estero non devono affrontare questi viaggi terribili, e questa indignazione ci deve comunque accompagnare. Saremo una minoranza della popolazione, non so, io spero di no, sicuramente non dobbiamo rimanere indifferenti e continuare a raccontare, come stai facendo anche tu con la tua trasmissione e come fa Radio Popolare, quanto succede alle nostre frontiere, alle frontiere, come giustamente ricordava Tiziana, della Fortezza Europa. Vi ricordo che a l'ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui faccio parte anch'io, ha da tempo un progetto che si chiama Medea, che proprio monitora le politiche fatte dagli stati membri, ma non solo, sulle loro frontiere, i loro confini, e recentemente ha pubblicato un importante rapporto dove si trova sul sito di ASGI, dove si si dice proprio quello che raccontava Motta, cioè si testimonia l'obbligo di spogliarsi, la distruzione degli oggetti personali dei ragazzi, cioè sostanzialmente le violenze alle frontiere sulle persone in transito, perché stiamo parlando di transitanti, sono all'ordine del giorno. E questo, come viene appunto monitorato anche da questo report fatto peraltro da, da una università di inglese, e riportata appunto dal, dal progetto Medea, è estremamente drammatico, perché si cerca in tutti i modi di non farli arrivare, quando il loro obiettivo è chiaramente arrivare, come abbiamo visto, è talmente determinate come obiettivo che hanno investito moltissimi soldi per poter raggiungere i nostri territori. Come se alle frontiere succede spesso nell'oscurità, spesso certamente con la complicità di molte delle forze dell'ordine alle frontiere, e anche quindi a conoscenza di Frontex, che è l'agenzia che si occupa di frontiere, questo tutto ciò succede tutti i giorni alle frontiere sulla rotta balcanica. Sappiamo che il tentativo è di farlo anche nel mare Mediterraneo, sulle rotte marittime. Questo, ripeto, non ci deve assolutamente lasciare indifferenti, esatto. Perché è drammatico quello che ha raccontato. Non dobbiamo far addormentare le nostre coscienze.
Assolutamente d'accordo. Ecco, Tiziana, Motta poi ci ha raccontato tanto altro e ci sintetizzerò io, perché siamo veramente, non dico in diritto d'arrivo della fine della trasmissione, ma quasi, però ci racconta l'oggi, cioè lui poi arriva in Italia, è contrattualizzato in un grande cantiere alle porte di Milano e trova anche lì qualcuno che per farlo lavorare gli chiede i soldi mensilmente. Lui trova un lavoro in un cantiere, perché tra l'altro racconta perché si rivolge in quell'ambito, in quel contesto lavorativo, perché lui a 7 anni ha iniziato con suo papà e suo fratello a imparare a fare il ferraiolo, il carpentiere, e quindi giustamente va a cercare quello che sa fare in Italia. E anche lì trova purtroppo un suo connazionale, un egiziano, anzi più soggetti, che chiedono mensilmente soldi per poterlo lavorare. E quindi lui dice: a me poi, dovendo dare dei soldi alla persona che comunque fin dall'inizio del mio viaggio mi ha consentito di in qualche modo arrivare in Italia, a cui devo dare tanti soldi, si aggiungono questi che trovo qui, e quindi mi rimane poco. E quindi lì, voglio dire, Tiziana, il vostro lavoro, torno appunto alla cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, è un grande supporto, è una grande rete per questi lavoratori e lavoratrici, perché giustamente adesso noi abbiamo un racconto di Motta, ma tante sono le lavoratrici in altri settori che poi vivono le stesse condizioni, giusto?
Sì, esattamente. È prassi, è consuetudine che appunto le persone con background migratorio, quando arrivano, quando finalmente riescono ad arrivare in Italia, entrano o rischiano, no, di entrare in ulteriori altri circuiti di sfruttamento che si vanno ad assommare, come dire, hai ben detto tu, a quello che è il costo del viaggio che hanno e che devono sostenere, ancora pagare per arrivare fino qua. Che cosa vuol dire, perché accade questo? Accade perché le persone migranti non si fidano delle istituzioni, perché arrivano da paesi dove, purtroppo abbiamo sempre necessità di ribadirlo, no? Arrivano da paesi dove le istituzioni non esistono, non sono tutelanti, non sono protettive. Dal punto di vista del lavoro, le persone non hanno la nostra stessa alfabetizzazione del lavoro, non conoscono, certo, i loro diritti, non conoscono tutte le tutele che un lavoro regolarmente contrattualizzato consente di avere, consente di mantenere. Conoscono una necessità di avere un lavoro, come dire, senza conoscerne i rischi, senza conoscerne garanzie, senza conoscerne tutele. Hanno bisogno di avere un lavoro perché non solo c'è il debito da pagare con le organizzazioni che le hanno portate fino a qua, c'è comunque da mantenere la famiglia a casa, perché, esatto, come dire, chi parte non è che parte perché ha voglia di partire, parte perché vuole migliorare, ma spesso e volentieri è come dire, la punta di un progetto migratorio familiare, se non addirittura da alcuni paesi, sociale, perché riguarda tutto l'intero villaggio. Allora un progetto migratorio non può fallire, quindi si accettano e le persone accettano tutte le condizioni drammatiche che vengono loro proposte poi qua per lavorare. Dove si fa, no? Si prova ad agire. Poi voglio dire una cosa rispetto al lavoro di cooperativa, non solo di Lota, ma anche di tutta un'altra serie di enti che come noi lavorano e con chi e come lo fanno. Perché si prova ad andare ad agire sul livello della consapevolezza delle persone? Perché non fidarsi delle istituzioni significa continuamente appoggiarsi alle organizzazioni di connazionali, che sono la rete familiare naturale più vicina che qua si trova, sono le persone che parlano la tua lingua, sono le persone che, come dire, immediatamente sembrano darti tutta una serie di buoni consigli, magari insomma qualcuno anche in buona fede, ma ti inseriscono all'interno nuovamente di un circuito che è costantemente a pagamento.
Certo.
Si paga per il contratto, si paga per la busta paga. Spesso le persone hanno un contratto magari regolare, ma per avere in mano la busta paga, che serve per poi tutta un'altra serie di diritti dei quali, no, si ha bisogno. Pensate alla casa, pensate, no, se uno deve avere un contratto regolare di casa, certo, deve esibire, dare tutta una serie di garanzie, esattamente come accade a noi. La busta paga viene richiesto un pagamento.
Certo.
Si paga per avere una residenza, si paga per...
Si paga per tutto.
Si paga per tutto, no? Allora è evidente che, come dire, riuscire a dare consapevolezza di quello che invece sono, no? I diritti e anche i doveri, no? Dello stare in Italia, e parliamo di doveri diversi da quelli che, come dire, politicamente in questo momento vengono sentiti come pressanti. Si parla di, appunto, riuscire a stare in una serie di condizioni che consentono il benessere e consentono anche, come dire, il benessere non solo della persona, ma il benessere dei territori, delle comunità, perché laddove c'è lavoro sfruttato, evidentemente, certo, voglio dire, bene non si sta e bene non stiamo, però si paga tutto. E spiegare alle persone, dire guarda che tu la busta paga non la devi pagare, e quando accade che si affidano organizzazioni come la nostra che aiutano, no, con tutta una rete, qui inserisco quello che volevo dire prima, cioè noi non possiamo far nulla da soli, no? La mia organizzazione, così come altre organizzazioni, non possono far nulla di reale supporto e di reale cambiamento se agiscono da sole. È necessario avere servizi sociali preparati, è necessario avere centri per la formazione e per l'impiego preparati, è necessario avere delle categorie datoriali di datori di lavoro, certo, preparati e capaci di, no, mantenere un livello di legalità all'interno dei circuiti produttivi e del mercato, certo, del lavoro. Per cui, appunto, non è una cosa che si può fare da soli, ma spesso accade che quando le persone attraverso di noi riescono ad accedere a un contratto di lavoro regolare, ti guardano stupiti e ti dicono: mi hanno dato la busta paga e non ho dovuto pagarla. Ma sì, allora è vero.
Esatto. Ecco, io in ultimo, proprio perché uno dei canali di accesso poi è il decreto flussi, no? E proprio ieri la campagna Ero Straniero, che è composta, è una rete di organizzazioni, di associazioni, tra le quali c'è anche ASGI, ma ARCI, Oxfam, Action Aid, Fondazione Casa della Carità e tante altre, ha pubblicato il suo report proprio sul 2023-2024, quindi lo ascoltiamo proprio velocemente. Perché
sì, la fotografia non è molto distante da quella dei precedenti report, ovvero anche quest'anno si attesta, si conferma che l'unico strumento esistente ad oggi in Italia che permette l'ingresso tecnicamente regolare di lavoratori stranieri che appunto chiedono di entrare in Italia per svolgere attività lavorativa, questo strumento paradossalmente crea irregolarità. Per farvi capire, la procedura di richiesta di ingresso è una procedura piuttosto lunga, piuttosto tormentata e tortuosa, che prevede tante fasi. parte dalla domanda dell'azienda che fa domanda d'ingresso e poi ha tante altre fasi, tra i quali il rilascio del nulla osta, il rilascio del visto che è in capo alla nostra amministrazione, alle ambasciate sui territori, l'ingresso, il rilascio di un permesso di soggiorno e la firma del contratto di lavoro. Il problema è che dall'inizio di questa procedura solo il 13% dei lavoratori riesce poi a finalizzare la procedura, arrivare fino alla fine e ottenere un permesso di soggiorno.
Ecco, questo appunto era la fotografia appunto fatta da Ero Straniero nel suo report, che ho dovuto comprimere al massimo perché purtroppo siamo proprio arrivati in addirittura di arrivo e quindi prima di salutare anche i nostri ospiti, perché avevamo ancora tante parti del racconto di Motta e delle sue vicende, soprattutto anche dovute a un infortunio che lui ha subito e nell'attuale luogo di lavoro, e tante vicende che anche difficoltà nel a poter ottenere e fare una dichiarazione, cioè un certificato di malattia, quindi tante realtà, tante complicazioni che questi lavoratori comunque incontrano e che per noi magari sono immediate scontate, per loro non lo sono. Come dicevo, noi siamo purtroppo giunti alla fine del nostro tempo e quindi volevo intanto ringraziare Tiziana Bianchini di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione per essere stata qui con noi, e so che poi mese prossimo la cooperativa compirà anche 45 anni di attività, giusto?
Sì, esatto, siamo nati 45 anni fa.
E poi a Sesto San Giovanni, insomma, quindi
esatto,
che è la mia città, tra l'altro. quindi grazie Tiziana per essere stata qui con noi e come sempre per la tua professionalità e la passione per raccontare tutto quello che intreccia la tua quotidianità anche. Così come saluto Paolo, grazie Paolo per essere stato qui con noi e per averci dato il tuo tempo per ascoltare anche la testimonianza di Motta. Quindi
grazie a voi, ricordatevi anche però, se no non possiamo salutarci senza ricordare che esiste anche la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in caso di particolare sfruttamento lavorativo. Sì. È un percorso previsto dalla normativa vigente, l'articolo 22,12 quater del testo unico immigrazione, richiede naturalmente la denuncia, la collaborazione del lavoratore sfruttato e può portare al rilascio di questo permesso di soggiorno. Ve lo ricordo perché in casi estremi, comunque purtroppo diffusi, c'è anche questo strumento.
Certo. Grazie a voi. Assolutamente, grazie Paolo per averlo ricordato, e poi magari potremmo, se avete voglia, di riprovare a raccontare la trasformazione di questo strumento legislativo che certo, può essere molto importante.
Certo, assolutamente sì.
Certo.
Assolutamente ci ritorneremo. Anche perché appunto purtroppo tanti sono gli episodi come quelli di Latina, come quelli di Satnam, e in quel caso per esempio alcuni hanno potuto ottenere grazie a quella normativa un permesso proprio in quell'occasione.
Esatto.
Siamo quindi arrivati a conclusione, grazie ancora Tiziana e grazie Paolo, e quindi
grazie a te.
Ci ritroviamo in una prossima occasione di uscita di sicurezza.
Ci ribecchiamo, le lotte continuano.
Esatto.
Esatto. Buona serata.
Grazie, buona serata. Ecco, noi siamo appunto al termine e come sempre vi saluto, un saluto da Stefano Ruberto, ma non lasciate l'ascolto della programmazione di Radio Popolare, perché abbiamo un ospite a Live Pop straordinario, il maestro Enrico Intra, qui in auditorium, e quindi insomma non vi fiondate a vedere Sanremo, ma ascoltate la programmazione di Radio Popolare. Un saluto, alla prossima.
Che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano, e hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia, e hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia.